Ed eccoci questo tempo di preghiera che abbiamo trascorso insieme ci inserisce ora nella continuazione di questo argomento così importante che a volte penso che trattarlo in un'ora, perché molti vedono solo alcuni video e non una serie intera, e questo può portare insomma, a zoppicare un po' poi nel comprendere tutto. Ma intanto cominciamo e proseguiamo, anzi, quello che abbiamo visto la volta scorsa. Voglio iniziare con una parola, battaglia. Vedete, è la battaglia nella mente. Non è della mente, è nella mente. Questo l'ho scelto apposta perché non è una battaglia che combatte la nostra mente, ma è una battaglia che si combatte nella nostra mente, dove le forze del male suscitano pensieri superbi. Si creano fortezze con la nostra alleanza inconsapevole e da lì ci portano a comportamenti e convinzioni che sono contrarie, anche se all'apparenza possono non sembrare, alla parola di Dio. In questo modo, in sostanza, ci allontanano da quello che è il nostro destino, il nostro percorso quotidiano che possiamo fare perché Dio ha previsto che noi lo facessimo. Dunque, è nella mente che si combatte la battaglia spirituale. Ora ci interessa questo, certamente sappiamo che questa battaglia si svolge nei cieli, ho citato anche, ho parlato di Daniele 10, questi angeli che combattono mentre Daniele prega in terra, insomma, vedete, scegliamo questo argomento della mente perché è lì che soprattutto tutti noi possiamo riconoscere queste dinamiche e combatterle. Perché abbiamo scelto nella mente? Perché quando cominciamo da noi, tutto il resto può cambiare. La gente normalmente comincia dagli altri, comincia dall'ambiente, comincia dai sistemi, pensando addirittura di cambiare i sistemi. No, ma cominciamo da noi. Dice, le cose non vanno. Vorrei che mio figlio qua, mio marito là, mia moglie su, il mio datore di lavoro giù, i miei colleghi di lavoro. Insomma. Ma quando noi non cominciamo da noi, niente cambierà perché noi produrremo sempre quel tipo di atteggiamento verso la vita e verso gli altri, verso noi stessi e quindi verso Dio, che ci porterà inevitabilmente, prima o dopo, a ricadere nelle stesse situazioni. E ricominceremo a lamentarci degli altri, faremo di tutto. C'è chi prega per cambiare gli altri e muovono spiriti. Che non è lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo non costringe mai nessuno, ma la gente vorrebbe costringere altri a cambiare e quindi muovono montagne di spiriti. Ecco, insomma, partiamo da noi. Ecco, la battaglia nella mente. Quindi vi chiedo di guardarvi e di vedere cosa riconoscete di vostro in questo che vi dico. Se non ci riconoscete niente, va bene, ognuno ha, diciamo, la sua consapevolezza, ma è diretto questo che vi dico stasera a stimolare la consapevolezza affinché vedendo uno possa scegliere di non volere qualcosa che non gli piace. Ecco, lo scopo fondamentale è questo. E se io vi raccontassi soltanto delle cose tecniche che vi servono a diventare consapevoli, ma non vi dicessi poi come sbarazzarvene, sarebbe ben poca cosa, perché uno sa che può funzionare meglio, ma non sa come fare ad eliminare i problemi di fondo. Ecco perché dopo Efesini 6:12, dove dice la nostra battaglia è contro gli spiriti e non contro le persone umane, ci sono degli spiriti organizzati gerarchicamente, sono demoni che vanno combattuti. Paolo dice la nostra battaglia è contro di loro. In 2 Corinzi 10 di nuovo parla della battaglia, delle armi che abbiamo per abbattere, distruggere, la parola greca è distruggere le fortezze. E poi in fondo dice Paolo, in altra lettera, ho combattuto la buona battaglia. Quindi Paolo parla di battaglia contro i demoni e si concentra poi anche sulle fortezze della mente, citando la distruzione dei ragionamenti superbi che si alzano per impedirci la conoscenza di Dio. Ecco perché abbiamo scelto questo argomento. Vi parlerò stasera del caso Adamo. Ovviamente Adamo è un nome fittizio, è un nome così che ho inventato per poter raccontarvi questo caso. Adamo era figlio di emigrati ed è nato all'estero. Ha avuto fratelli e sorelle all'estero e poi all'età di 6 anni è stato mandato, è stato rispedito in patria, diciamo, rispedito in patria. Nei primi 6 anni di vita questo bambino e ricorda che fin dall'età di 2-3 anni, queste sono le sue parole, ricorda che fu non costretto, ma messo di fronte a una situazione che nella famiglia era naturale, e cioè era quella che il padre e la madre, siccome lavoravano, erano molto impegnati, emigrati all'estero, quindi avevano bisogno di lavorare, e quindi i bambini venivano lasciati soli, gli avevano insegnato fin da piccolissimo a prendersi cura del fratello o dei fratelli che già aveva. Quindi lui ricorda all'età di 3 anni esattamente immagini di suo padre e sua madre che si preparavano per andare al lavoro e lui che gli raccomandavano di guardare i fratelli più piccoli. Questo è ciò che lui ricorda, è ciò che percepì e che gli è rimasto. Al di là di quello se in casa c'erano altri adulti o meno, quello che rimase a lui era questo. Quindi questo bambino per i primi 6 anni ha imparato a prendersi la responsabilità degli altri e a proteggere i più piccoli, cioè ha imparato ad essere un ometto senza passare per l'infanzia. Tutto questo accompagnato da un grande senso del dovere che naturalmente si faceva, diciamo, garante per lui della possibilità di ottenere il favore dei genitori. Nel senso che, siccome i genitori avevano bisogno di questo, e lui lo avverte non come un'imposizione, ma come un bisogno di famiglia, facendo quello che era naturale, necessario, dovere fare, in quel momento Adamo si prendeva cura dei più piccoli, passava la sua infanzia non a giocare, non a divertirsi, non a essere spensierato e soddisfare quei bisogni primari che tutti i bambini hanno, dall'attaccamento sicuro al riconoscimento, ma ha passato la vita ad essere grande quando ancora era infante. All'età di 6 anni, dopo questi 6 anni passati così, lui ricorda che anche i primi anni all'asilo aveva questa attitudine, questo atteggiamento verso i più piccoli, cioè andava verso i più piccoli, si prendeva cura di loro, quindi all'asilo non giocava come gli altri, ma lui faceva un po', la sua espressione è la madre. Lo ricorda in un modo un po' melanconico, quasi triste, perché sa di aver fatto il suo dovere, sa che faceva tutto bene, ma sa che non era stato per lui possibile crescere come gli altri. All'età di 6 anni i genitori lo chiamano, insieme agli altri, con la nonna, che era venuta dal paese d'origine, e lo rimandano in patria con la nonna e i fratelli, dicendogli, guarda, avviatevi voi, noi arriviamo tra qualche giorno. In realtà così non fu, perché il piano dei genitori, naturalmente era per addolcire la pillola, per poter permettere al bambino di andare, insomma, era quello di rimandarli in patria e loro sarebbero rimasti all'estero a continuare a lavorare per i bisogni della famiglia. Di fatto Adamo si trovò catapultato in un altro paese, in un'altra cultura, con la nonna, senza i genitori, dovendo sempre guardare i fratelli fino all'età di 12-13 anni e non rivide i genitori fino a 12-13 anni. Quando a 12-13 anni i genitori tornarono in patria, Adamo ricorda di non aver provato nulla. Questa è la sua risposta. Cosa hai provato quando hai visto i genitori? Nulla. Dai 13 ai 14 anni inizia una nuova fase di vita per questo ragazzo. Queste parole che ho scritto qui, vedete nella slide, responsabilità degli altri, protezione dei piccoli, tradimento. Perché ho scritto tradimento? Perché nel suo racconto la parola tradimento ricorre molte volte, perché lui ha vissuto l'allontanamento a 6 anni e poi l'abbandono per altri 6 anni con la responsabilità dei fratelli come un tradimento ad opera dei genitori. Così in realtà non fu, perché i genitori non avevano intenzione di tradirlo, semplicemente dovevano prendersi cura della famiglia nel modo in cui potevano. Ma vedete, c'è sempre differenza tra quello che uno fa e quello che altri percepiscono, specialmente quando si tratta di bambini che stanno crescendo. Questo però è vero, e lo dico a onor del vero, per tutti noi. Quindi quando noi percepiamo qualcosa in una situazione, non è che abbiamo compreso la verità della situazione. Quello che abbiamo percepito noi, con la nostra storia e con il nostro modo di affrontare le situazioni. Questo lo vorrei dire perché è molto importante. Tanti invece attribuiscono al loro pensiero il pensiero degli altri e la verità assoluta. E questo porta a delle situazioni molto pericolose. Dunque, ha vissuto questo momento, si può abbassare un po' le spie, non mi danno noia. Il tradimento è stato per lui molto importante e l'allontanamento, questo è evidente, non è che lo devo commentare, semplicemente sono parole che ricorrono molto spesso nel suo racconto. Alla domanda cosa senti mentre racconti queste cose, la risposta è dolore. E cosa sentivi allora, cosa ricordi che durante questi 12-13 anni? Dolore e rabbia. Quindi queste sono le risposte. Vedete, come sentisti, percepisti il comportamento dei tuoi genitori come un tradimento ed un inganno per allontanarmi? Questo è il suo dire. La rabbia ovviamente ci ha tenuto a precisare che era rabbia da frustrazione, cioè si sentiva frustrato. Perché, diceva, io non potevo essere me stesso, sebbene lo scegliessi di fare il mio dovere. Ma io volevo giocare, però in realtà mi sentivo a posto nel fare il mio dovere, perché questo mi sentivo come programmato per questo. In realtà l'aveva scelto e ne è consapevole. Dice che a tratti, a 12-13 anni, ha iniziato a ribellarsi, questo è il periodo dell'adolescenza che inizia, ma lui riconosce in questa sua ribellione un atteggiamento molto particolare verso i genitori, cioè iniziò a scoprirsi autonomo, così come lo era stato fino ad allora, e al ritorno dei genitori decise, queste sono le sue parole, di staccare. Decise di staccarsi dai genitori, non in senso assoluto, ma iniziò a fare dei lavoretti, ad essere autonomo anche finanziariamente, andava a scuola, andava a fare degli sport, stava fuori di casa tutto il giorno, tornava a notte fonda, la mattina presto si alzava e se ne andava. Lui dice, io questo l'ho fatto consapevolmente, ho deciso di staccare, non mi rendevo conto perché, però per me era l'unico modo per sentirmi bene. E ricorda questo momento come un momento di ribellione verso i genitori. Alcune altre considerazioni sul caso concreto. Adamo riferisce questo nulla che riguarda le sue emozioni. Da quel momento in poi che cosa ricordi emotivamente? Nulla, il nulla. E che cosa desideri alla domanda qual è il tuo bisogno, o meglio che cosa vuoi cambiare di quello che fai che non ti va, lui risponde dicendo... No, non voglio più fare quello che faccio, e cioè nella mia vita io non so perché, prima di questo racconto, questo era prima, scusate l'ho posposto, ma c'è un motivo perché così ho preparato anche un po' il terreno, ecco, all'inizio del racconto, alla domanda che cosa vuoi cambiare nella tua vita, qual è il tuo obiettivo, ecco, la risposta è stata io nella mia vita non riesco ad avere relazioni durature, perché quando inizio una relazione, poco dopo la interrompo, mi distacco dalle persone, perché so che tanto non durerà, so che se si tratta donne non potrò provvedere a loro, la mia situazione è precaria ed è insicura, so che comunque se mi coinvolgo emotivamente è meglio che chiuda prima, perché tanto chiudendo più tardi provoco solo più dolore. E quindi è meglio un dolore più piccolo oggi che un dolore grande dopo per loro. E quindi passa la vita a rincorrere le relazioni e a chiuderle da solo, senza sapere perché si comporta in questo modo. Quindi la sua domanda era perché io faccio questo, non lo voglio più fare, ma non riesco a capire, non sono consapevole. Ecco il distacco, che lui aveva scelto come mezzo di protezione. Veniamo meglio a questo. Naturalmente, quando Adamo dice che lui interrompe le relazioni per permettere agli altri di soffrire di meno, capite bene che questo è un mezzo di giustificazione morale che consente alla persona di sentirsi a posto pur provocando un piccolo dolore oggi, per il bene dell'altro. Quindi questo funge da giustificazione affinché non cada nella tristezza e sprofondi nel suo dolore. Il senso del dovere è molto alto in Adamo, per lui tutto è dovuto, nel senso dovuto agli altri, perché è naturale che sia così. Quindi la naturalità di questa persona è stata scambiata per il dover fare ciò che agli altri piace, secondo la situazione, altrimenti non sei accettato. Questa è la situazione in cui si è trovata questa persona a vivere fino all'età di circa 50 anni, ed è il momento in cui si domanda: perché ho vissuto così? Ecco, io vi sto parlando delle fortezze nella mente, e voi già da questo racconto, non voglio andare tanto a fondo, potrei farlo tecnicamente, ma scelgo di non andare troppo a fondo perché sarebbe il tempo troppo breve e nemmeno produttivo. Capite però già da quello che vi ho raccontato, vi ho un po' indirizzato nella comprensione di alcuni passaggi chiave, molti li ho trascurati, che questa persona si trova quasi senza volerlo a fare delle scelte che lo portano a vivere una vita sostanzialmente infelice. Vive nell'insicurezza e nell'isolamento sostanzialmente. E questo non gli piace. Dall'analisi un po' più approfondita che abbiamo fatto insieme è emerso che lui risponde continuamente come dentro di sé a degli ordini. Quando c'è una situazione, una qualsiasi situazione di vita, da una relazione, a un lavoro, a un servizio, a un divertimento, quello che gli scatta dentro è come se ci fosse un ordine forte in lui, che gli dice: sii responsabile, cerca di piacere facendo tutto quello che puoi, sforzati e sii forte, perché gli uomini non piangono. Questa è una cosa che gli fu insegnata. Quindi gli uomini non piangono, se non piangi sei forte, devi guardare i più piccoli. Quindi fa di tutto, sforzati il più possibile perché abbiamo bisogno di te, la famiglia ha questa necessità. E abbiamo anche individuato alcuni divieti, sono solo poche alcune cose, vi do gli highlights della situazione. Alcuni divieti: non essere della tua età, quindi se verbalmente venivano dati questi ordini, ma non in modo cattivo o impositivo, lui dice era naturale, non c'era una coercizione. Mi trovavo a scegliere di farlo perché era nella naturalità della vita familiare. Dal loro comportamento invece non verbale, lui guardando a certe cose ha riconosciuto che ha dentro di sé come dei divieti molto profondi che lo portano a non essere della sua età, a non sentire e non appartenere. Questi erano i messaggi non verbali che gli sono stati passati, mentre quelli verbali sono questi ordini che gli dicevano: sii forte, sforzati, sei responsabile, cerca di piacere. Ora, i bisogni primari di un bambino, che ho ripeto prima, al di là del mangiare e del bere, che sono sicuramente primari, c'è un bisogno esistenziale che è primario sicuramente, ed è quello dell'attaccamento sicuro e del riconoscimento o autoriconoscimento. Cioè un bisogno primario della persona è quello di potersi fidare delle persone che lo accudiscono e quindi reciprocamente restituire questa stessa fiducia nella relazione di amore. Questo è, molti la conosceranno, la teoria dell'attaccamento, non la posso dire in due parole, anzi mi scuso con i profondi conoscitori di questa teoria, ma in due parole rende l'idea. Questo è un bisogno primario della persona, sentirsi amato e amare, Quindi non so se qui già riconoscete il comando di Gesù, amatevi gli uni agli altri, gli uni gli altri. Eccolo qui. E hanno riconosciuto dopo 2000 anni che è la teoria base di ogni sana pedagogia, di ogni sana psicologia, cioè l'attaccamento sicuro. Quando ci si ama gli uni gli altri c'è sicurezza nella relazione. Nessuno teme di perdere l'altro se l'altro fa qualcosa. Quindi non devi stare in difesa, non ti devi proteggere, non devi difenderti, non devi offendere o pretendere che l'altro sia in qualche modo, ma sei sicuro che la fiducia non verrà meno, né la fedeltà dell'altro. Fiducia e fedeltà vanno sempre insieme. Questo è riconosciuto universalmente il bisogno primario dell'essere umano, l'amore. E insieme a questo il riconoscimento o autoriconoscimento, non solo essere riconosciuti come esistenti, pensanti, esseri che provano emozioni, che sentono, cioè, che decidono, scelgono, ma anche autoriconoscersi, cioè essere, diciamo, consapevoli di noi stessi, per come siamo, non per come vogliono gli altri. Questo è un altro bisogno essenziale della persona, perché se la persona non scopre chi è realmente, non potrà mai essere per come è stato creato, ma sarà sempre per come gli altri o l'ambiente inconsapevolmente, senza colpa, gli suggeriscono di essere, come nel caso di Adamo. Dunque, questi due bisogni primari, voi vedete che Adamo li ha scansati, cioè non li ha soddisfatti, né lui né l'ambiente intorno a lui. Ma non per scelta consapevole, semplicemente, come oggi si dicono tante cose, perché le cose sono andate così. In famiglia si faceva così ed era naturale fare così. Del resto il bisogno primario di un bambino, che è quello di essere amato, accudito dalla madre, dal padre, le persone di riferimento e di accudimento che ha intorno appena nasce, voglio dire, questo bisogno primario è in qualche modo dal bambino sentito insicuro se c'è qualcosa che fa venir meno la sua fiducia in coloro che devono accudirlo. Questo tema dell'insicurezza è fondamentale, tanto che se l'insicurezza di questo attaccamento, questa relazione è insicura, perché sono imprevedibili le persone che si prendono cura di te, oggi sembra ti vogliono bene, domani no, allora che fai? Mettiamoci nella posizione di Adamo, che fai? Oggi sembra che ti possano accudire, domani invece nemmeno ti considerano perché se ne vanno e ti lasciano con i fratelli piccoli. Che fai? Semplicemente il tuo dovere, così almeno ti riconosceranno come importante nella dinamica familiare. E questo basta come carezza per potersi sentire apprezzati. Ecco dunque la compiacenza, il bisogno di sforzarsi, di essere come vogliono gli altri, non perché gli altri sono cattivi, ma perché il bambino percepisce, Adamo in questo caso, che questo è il modo per sopravvivere soddisfacendo il suo bisogno primario. Com'è che percepisce questo? E non tutti percepiscono questo, non tutti hanno lo stesso ambiente, non tutti la stessa famiglia. Quindi com'è che, capite, c'è qualcosa che fin da piccoli ci porta a fare delle scelte che in realtà sono delle risposte di sopravvivenza secondo la nostra capacità intuitiva, essenzialmente di allora, intuitiva. Dico, è la risposta migliore per non morire, per essere considerati esistenti e riconosciuti. E il modo che Adamo aveva di fare questo era compiacere i genitori guardando i fratellini. Solo che succede? Succede che nel fare questo Adamo vive nella frustrazione, nella rabbia e nel dolore sotto questa rabbia. Il dolore del tradimento, dell'inganno, dell'abbandono, che lui prova all'età di 6 anni, per 6-7 anni si macera in questa situazione, pur facendo il suo dovere, è chiaro che rinforza l'idea che lui non appartiene, a meno che non faccia il suo dovere, che lui non sente le emozioni, il nulla. Perché? Perché non è importante, perché non fa parte dei grandi. I grandi non piangono. Inoltre, ha imparato a non essere della sua età, e quindi tutto ciò che riguarda il gioco, il divertimento, la creatività, la spontaneità, eccetera, è sacrificata a favore di un senso del dovere e di una bravura sfoderata in ogni momento per poter sentirsi accettato in ogni tipo di ambiente. Uno, sentendo me parlare di Adamo in questo modo, potrebbe dire, poverino, insomma, che vita grama. Ebbene, cari amici, credo che se andassimo a guardare le storie di tutti noi, naturalmente sarebbero situazioni diverse, ma alla fine arriveremmo a cose analoghe. Io non so se vi ci ritrovate. Ecco, possiamo riflettere su queste cose qui. Dunque, ecco, il tempo non mi consente molte altre cose. Dunque, arriviamo ad una decisione. Quale fu la decisione di Adamo realmente? Quale fu? Siccome il mio dolore è grande e il mio modo di essere in relazione è completamente insicuro, perché oggi ci sono, domani non ci sono, poi mi mandano via, poi mi ingannano, poi tornano, poi vogliono che continuo a guardare i piccoli, è insicura, sono imprevedibili. Quindi questa insicurezza di fondo, che lui poi attribuisce alle sue relazioni con gli altri, genera in Adamo una scelta che ha fatto fin dall'inizio, ma che lui avverte, dopo averne trattato a lungo la questione insieme, avverte essere cresciuta con gli anni e essersi rinforzata con il tempo. Ha una convinzione di fondo che siccome stare insieme agli altri è insicuro, è meglio evitarli. Almeno non sento male. Questa è stata la decisione fondamentale del bambino di allora. Quindi non sento nulla. Non voglio sentire il dolore. Quindi evito di entrare in intimità con le persone, in relazioni strette che possano anche durare. Perché se poi mi tradiscono, se poi mi abbandonano, se poi io non ho i mezzi per sostenerli, se poi... Il dolore non lo sopporterei. Preferisco evitare piuttosto che ritrovarmi nella stessa situazione. Quindi mi distacco prima, la parola distacco che lui è molto ripetuta, mi distacco prima appena posso, dice, per non far soffrire l'altro. Ecco la giustificazione morale che da un punto di vista come genitoriale è molto presente. Così evito di sentire agli altri il dolore che sento io. È un po', insomma, lo zucchero che addolcisce la pillola amara, la medicina amara. Ecco, questa è la giustificazione. Le persone vivono di giustificazioni. Tutti i giorni, a causa di queste convinzioni, di questi modi di vivere, ingenerati da non si sa cosa, da una situazione che nessuno ha voluto, nessuno ha programmato, nessuno ha inculcato, non c'è violenza. Eppure generano un modo di vivere che uno se lo deve addolcire per poterlo ingoiare. E il dolce, questo zucchero finto, è la giustificazione di se stesso, degli altri, della situazione, che qualcuno non scambi per buonismo, è un modo per sopravvivere. Altra decisione è: devo dare il meglio di me. Quindi non entro in intimità e devo dare il meglio di me. Almeno posso essere considerato di valore dagli altri, posso anche fare del bene agli altri, così mi accetteranno, considerandomi importante nella loro vita. Capite che questa decisione ha alla base una assoluta svalutazione del suo valore. A meno che io non mi faccia accettare per come gli altri mi vogliono, io non valgo e loro non mi accettano. Questa è una svalutazione. Ho detto l'altra volta, l'ho detto all'inizio di oggi, ogni pensiero che svaluta la persona stessa, le altre persone o le situazioni in assoluto, sono pensieri superbi. Vi posso dire perché parlo di pensieri superbi. Questa è una cosa che viene da, così, proprio dal mio cuore, quindi meditatela, valutatela, fatene quel che volete. Ma io dico sono pensieri superbi perché vi ho letto la volta scorsa dei passi della Bibbia dove Dio dice cosa pensa dell'uomo. Ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, gli ha dato in mano il creato e gli ha detto domina su tutto quello che ho fatto. Mangia quello che ti pare, solo sta attento a questo. Dà il nome agli animali, l'ha coronato di onore e di gloria, l'ha messo a capo di tutto e gli ha dato il potere di delega sulla terra che lo ha accolto. Cosa, secondo voi, da questo che leggiamo nella Bibbia, Dio che idea ha di Adamo? Che a meno che non sia come vogliono gli altri non vale niente? Oppure vale perché ha avuto la delega da Dio di rappresentarlo sulla terra? Qual è la verità? Dunque, se noi svalutiamo noi stessi, pensiamo che il nostro pensiero vale più di quello di Dio. Ecco perché dico che è un pensiero superbo. È un inganno, perché nessuno penserebbe che nello svalutarsi è superbo. In realtà, a mio avviso, lo è. Ma insomma, su questo ognuno può meditare. Credo che la svalutazione sia un tema comune a tutti, l'autosvalutazione, sicuramente. Ancora, il caso Adamo è questo, la decisione. Non entro in intimità, devo dare il meglio di me per essere accettato, secondo quello che chiedono gli altri. Terzo, non è importante ricevere amore. Del resto è meglio non sentirlo, così proverò meno dolore quando finirà, perché tanto finisce. Ecco la convinzione. Tanto finisce. Quindi io se ricevo l'amore, se lo accetto, mi leggo ancora di più e quindi sento più male. In realtà questo lo trasforma in un faccio male agli altri. In questo modo si alleggerisce un po' del peso che porta. E a questo punto Adamo parlava, ha avuto un momento di riflessione, ha detto: ti ricordi, Maurizio, quando tante altre volte io parlando ho detto che, e l'ho detto anche ad altri, che è bene dare amore, dare amore. Lui infatti sempre parlava anche ad altri, dando suggerimenti molto genitoriali, di dare amore, invitava gli altri a dare amore, dopo che è arrivato alla fine di tutta questa cosa, si è fermato e ha detto: ma io ho parlato solo di dare amore, non ho mai detto di ricevere amore. Si è fermato, è scoppiato in un pianto dirotto e ha capito che cosa gli è successo. Questo mi ha commosso molto, perché è un uomo che ha, è un uomo che ha patito molto, e quando ha realizzato che realmente il male nella sua vita era stata la mancanza di amore. Insomma. Bene. A questo punto Adamo è passato ad una ridecisione con un colpo di reni, per essere sportivi, ha detto: ma io non la voglio questa roba, ho capito perché io spezzo le relazioni, ho capito perché ho vissuto così per 50 anni. E ha detto: la prima decisione che prendo è che io non ce l'ho con i miei genitori, perché ho capito, conosce la loro storia, ho capito perché era naturale, quindi non ha vissuto questo come una violenza, ed è passato al perdono dei genitori, automaticamente, avendoli accettati per come erano, perché ha capito che le scelte poi le ha fatte lui, non gli altri per lui. Quando decidi di vivere nella compiacenza per far piacere agli altri, anzi per farti piacere agli altri, non è che gli altri scelgono per te, sei tu che scegli per te. Ma normalmente si pensa sia al contrario: mi hanno fatto fare questo, mi hanno fatto essere così. No, 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 hai scelto di essere. Poi, certo, gli altri hanno dato degli ordini, hanno passato dei divieti, hanno creato delle situazioni. Te hai percepito questo e hai deciso così per sopravvivere. Ma qui siamo ancora a sopravvivere, siamo lontani dal messaggio di Gesù. Cioè il nostro Dio non ci chiede di sopravvivere, Dio ci chiede di esprimere la sua immagine sulla terra. Ma ve lo vedete voi Dio a sopravvivere? Ma è mai pensabile una cosa del genere? Ecco, invece le persone, pur di sopravvivere, ovviamente fanno le scelte migliori che potevano fare al tempo, ma quando, come Adamo, si accorgono che sono nocive per la sua vita, se fanno come lui, passa a ridecidere. Adamo ha rideciso di voler entrare in intimità con se stesso e con gli altri. Questa è stata la prima cosa di cui ha avuto bisogno, perché ha capito che nel mantenere una relazione sincera, autentica, costante con le persone, nello sviluppare un rapporto di fiducia con le persone, in questo poteva iniziare a riconoscersi capace anche di ricevere amore. Ha detto: questo lo voglio io, lo voglio. Prima di tutto voglio imparare ad amare me stesso, perché se io continuamente mi opprimo con questo senso del dovere, metto quel bambino in un angolo, cosa viene fuori? Il nulla. Il nulla. Allora, poi ha detto una cosa molto bella che mi ha ulteriormente commosso, cioè quella: voglio ricominciare da dove ho staccato. Questa mi ha colto quasi di sorpresa, perché è veramente una decisione importante. Da dove ho staccato? È corretta questa impostazione. E gli ho detto: dove hai staccato, Adamo? E Adamo ha detto: ho staccato con i miei genitori. Ho staccato con loro, ho imparato con loro a non sentire, a cadere nel nulla, però a fare il mio dovere. Quindi voglio ricominciare da loro, nel riconciliarmi con loro, perché io non ho niente contro di loro, perché lui non parla con il padre da 32 anni, a causa di questo. Cioè, voglio dire, è una situazione, non è così eccezionale, perché molti ci si trovano in queste situazioni. E dice: ricomincio il mio rapporto con i miei genitori. E ha detto: questo entrare in intimità con gli altri, lo farò, ma piano piano, faceva, piano piano. Certo, ti devi proteggere, piano piano. Come ti senti? Ma questa fiducia accoglila nel tuo cuore e sviluppala. Non la respingere. Perché lui ha detto: non la voglio respingere perché so che era una strategia la mia, una strategia infantile. Abbiamo concluso il nostro colloquio con questa considerazione, che l'amore è ciò che dà la vita, l'amore è ciò che la sostiene, l'amore è ciò che guarisce. Ci siamo guardati, ci siamo abbracciati e è scoppiato a piangere. Ora mi ha guardato e ha detto: io ho protetto i miei fratelli e loro stanno bene, hanno molte cose, sono tutti laureati, tutti. Io no, io ho fatto una vita molto brutta. Ha detto: ora tocca a me. Ha deciso di non essere più quello che era una volta, ma di essere se stesso finalmente. I parassiti della mente. Dalla storia che vi ho raccontato vi rimarrà facile comprendere che nella mente di Adamo abitavano per 50 anni dei parassiti, dei pensieri che gli si attaccavano addosso, diventavano convinzioni e gli succhiavano ogni possibilità di essere se stesso, offrendogli l'illusione di poter essere comunque riconosciuto, barattando la sua personalità, la sua natura, con quella che gli sembrava che l'ambiente gli richiedesse. Le decisioni dell'infanzia sono un mezzo per allontanare alcune emozioni irrisolte, questo dolore, che non sapeva che farne quest'uomo, questo bambino, scusate, con questo dolore, e quindi non ha risolto la situazione. Allora che cosa ha fatto? Ha trovato un mezzo, una strategia per allontanarle, per seppellirle in qualche modo e sopravvivere. E questa strategia poi l'ha rinforzata, l'ha sperimentata, si è trovato in certe situazioni, ha scelto amici, ha scelto compagni, dove ha sempre messo in atto lo stesso spettacolo, tra virgolette, se così lo possiamo chiamare. Questa strategia infantile è stata ripetuta in età adulta, sempre, quando si ripresentano situazioni simili a quelle in cui prese le originarie decisioni infantili. Quando io arrivo ad avere una relazione un po' più stretta, ma roba di alcuni giorni o di alcuni mesi, tronco immediatamente, dice, mi fai pensare, io non ricordo nemmeno il nome di una con cui sono stato fino a 6 mesi fa. Ma come? Non ricordi? No, il nulla. Questo è il nulla, ha una capacità di cancellare tutto pur di non risentire quel dolore. Quindi c'è qualcosa, qualche parassita che come lui si ritrova nella situazione analoga, scatta dentro di lui, c'è una fortezza che apre le porte e rilascia i parassiti e questi li succhiano ogni capacità di essere se stesso. Per difendermi dal riprovare l'emozione irrisolta fin dall'infanzia, questo dolore che mi palleggio con la rabbia di frustrazione, che non so cosa farne, perché no, che ci fa? Rivive oggi le conclusioni infantili che prese allora, ma come se fossero attuali. Cioè, vivi una situazione che non esiste per mettere in pratica la strategia che avevi deciso. Queste conclusioni infantili rivissute ora come allora diventano le nostre convinzioni. Ecco le convinzioni della mente. Le convinzioni della mente sono parassiti che si formano con il rinforzo di queste strategie di sopravvivenza che fin da piccoli abbiamo messo in atto per non sentire male, per essere accettati. Le convinzioni. Quando uno è convinto di qualcosa riguardo a se stesso, agli altri, alla vita, non so se vi capita, ma invece di pensare agli altri, possiamo pensare a noi stessi. Ora ci arriviamo, se il tempo, ho 20 minuti forse, sì, 20 minuti, dovrei concludere almeno, capite? L'argomento richiede un approfondimento ulteriore. La convinzione che ripetutamente poi, una volta che si è formata, che ripetutamente seguo nella vita, quando si presenta una certa situazione, diventa una contaminazione della mia capacità di valutare la realtà presente per quella che è. E anche le mie capacità affettive. È come se mi mettessi delle lenti oscure davanti agli occhi che non mi fanno vedere la realtà presente, perché io la vivo come l'ho vissuta allora, con la strategia che decisi allora. Però l'ho perfezionata, perché in 50 anni si perfeziona, Quante volte la gioco, quante volte la metto in atto, sì, diventa molto efficace. E quindi la rimetto sempre sul palcoscenico, perché quello è un terreno sicuro. Nell'insicurezza totale di questa persona ha una sicurezza, staccarsi dagli altri per non sentire nulla. Questa è la sua sicurezza. E questa è una convinzione. Se non ne viene, ora poi verremo come ne viene a capo, come esce da questa roba, rimarrà sempre invischiato in questo circolo vizioso. Le convinzioni, la contaminazione abbiamo visto, le convinzioni. Quindi io vi ho proposto due cose, i parassiti, queste convinzioni, poi vedremo altri elementi, e la contaminazione come effetto delle convinzioni. Sono opere fondamentalmente di sopravvivenza che rispondono a un criterio di superbia, perché contraddicono il pensiero di Dio sulla persona. Quindi vanno abbattute. Sono queste fortezze da distruggere con le armi spirituali che Dio ci ha dato. Guardate, le convinzioni, / emozioni, perché abbiamo detto come si formano le convinzioni, attraverso quel meccanismo, riguarda a se stessi e agli altri e alla vita. Quindi qual è la convinzione che hai riguardo a te stesso quando ti trovi nella situazione? Qual è la convinzione che hai rispetto agli altri? Qual è la convinzione che hai rispetto alla vita? Adamo di cosa era convinto quando iniziava ad avere una relazione di un mese con una persona? Era convinto che sarebbe finita, ma questo riguarda la vita, la situazione. Ma riguarda se stesso, che convinzione aveva? Qui c'è spazio poter intervenire, forse non lo possiamo fare perché degli amici ci ascoltano anche da casa, ma lui aveva delle convinzioni che lo portavano, che tanto avrebbero sentito male, di se stesso era convinto che era una persona che non era una sicurezza per gli altri, questa era una sua convinzione, io non sono sicuro per gli altri, perché tanto poi mi distacco, e quindi tanto vale non iniziare, capite? È tutto... Se uno ha queste convinzioni, la vita, di cosa era convinto della vita? La vita è un continuo distaccarsi da tutto e non sentire alcunché. Questa è la vita. In ogni situazione, questo era il destino a cui andava incontro. È una ruota diabolica. Queste sono convinzioni. Quindi quando scattano queste, tutta la persona si predispone a manifestazioni esteriori, cioè a comportamenti congruenti che rispondono alle convinzioni. Se sei convinto di una cosa, ti comporti in modo conseguente. Anche tra queste, tra i comportamenti e quelle che sono altri elementi, non ci voglio entrare, è troppo tecnico questo, ma ci sono anche, la persona inizia, quando scatta la convinzione, a farsi i film. Ora lo spiego un po' meglio. È questa fantasia, capacità immaginaria che noi abbiamo, è un dono eccezionale che Dio ci ha dato, quello di poterci immaginare lo sviluppo di una situazione. Ma se ho una convinzione, scatta la capacità di immaginare come un film, fino alla fine, come finirà. E come finirà con lui? Che rimane solo, è destinato a stare solo e a sgobbare come una bestia. Per guadagnarsi il riconoscimento. Oh, ci sei Adamo. Questo, pensate. Allora, nella mente, quando il parassita è in azione e la contaminazione della capacità di vedere il reale è oscurata, la persona inizia ad immaginarsi il peggio. O inizia ad immaginarsi come svilupperà la sua strategia, sempre secondo le vecchie decisioni infantili. Ancora, altri parassiti, altri elementi, anzi, che ci possono aiutare a comprendere cosa sta succedendo, che succede alla nostra mente, è che quando noi scattano queste convinzioni, siamo convinti che andrà in un certo modo e ci predisponiamo a comportarci in un certo modo perché nella mente già facciamo tutto il film della situazione, è come se l'avessimo già visto e quindi sappiamo come comportarci, ecco che arriva in mente il ricordo emotivo. In quel momento ti ricordi emotivamente del dolore, della rabbia, di altro che ti successe quella volta quando eri attaccato al babbo e alla mamma, ma ti hanno mandato via, ti hanno lasciato. E così tante altre occasioni sono ricordi emotivi che arrivano come feedback e ti dicono, hai visto, è vero, e rinforzano la convinzione. Perché ti risenti nello stesso modo. Sono parassiti, è un ricatto maledetto, diabolico. Io sono convinto di una cosa che mi sono formato negli anni con delle decisioni rinforzate via via da tutto quello che abbiamo detto. Mi predispongo a comportarmi e mi comporto in un certo modo, mi svolgo la fantasia, il film fino in fondo e risento quelle emozioni irrisolte che voglio evitare. E quelle mi confermano ancora di più che quelle convinzioni sono esatte. E quindi ricomincio da capo. E sono in prigione, sono sotto ricatto e sono in balia dei parassiti e delle contaminazioni. Questi ricordi di rinforzo, si chiamano di rinforzo perché rinforzano la convinzione, non sono solo ricordi emotivi, diventano una prova dentro di te, diventano una prova. Risenti tristezza, risenti dolore, risenti rabbia, risenti paura, qualsiasi cosa sia. E questo è una prova che sei nella stessa situazione e che l'unico modo che conosci sicuro per risolverlo è il vecchio modo, il solito. Anche le giustificazioni in questa fase diventano dei rinforzi delle convinzioni. E certo, è giusto essere convinti di questo, che è meglio distaccare. Io mi distacco, perché così almeno provoco meno dolore agli altri. Anche questo è un rinforzo della convinzione. Questo è ho scritto alcune frasi per poter le leggo velocemente, il ricordo di rinforzo attiva la convinzione corrispondente, l'attivazione della convinzione attiva l'emozione soppressa corrispondente, l'attivazione dell'emozione soppressa conferma la necessità di attivare e rinforzare le convinzioni che furono prese per evitarla. Ecco, un circolo vizioso, un ricatto che diventa una prigione. Questo è un meccanismo comunissimo che tutti noi sviluppiamo e mettiamo in atto nella nostra vita, e anzi quotidianamente. Allora, io dico, sapendo queste cose, come possiamo non vedere l'opera demoniaca in tutto questo? Qui noi abbiamo fatto un seminario sulla guarigione dell'albero di famiglia e abbiamo potuto scoprire come il sangue dei genitori non ti trasmette soltanto i geni, le cose biologiche, in qualche modo la personalità è influenzata dai genitori, e noi sappiamo che anche spiritualmente ci sono delle comunicazioni tra le generazioni. E noi sappiamo che quando gli spiriti maligni hanno messo un blocco tra gli ingranaggi familiari, un blocco sull'amore, ascoltate bene, sull'amore, quando si blocca l'ingranaggio dell'amore, le persone iniziano a sentirsi perse e cominciano a sviluppare strategie di sopravvivenza. Quindi per il diavolo è sufficiente in una generazione inceppare il meccanismo dell'amore per produrre disastri per 3-4 generazioni dopo. E poi che fanno queste forze delle tenebre? Vedete qui, vado avanti, le Efesini, la battaglia, che fanno? Perché Paolo dice che c'è la battaglia nella mente, ci sono le fortezze nella mente, questi pensieri superbi? Perché? Perché è quello di cui vi sto parlando. Allora, nella vita poi, non solo, creano situazioni, portano gli altri a comportarsi in un modo con la persona affinché siano rinforzati in quelle loro decisioni e diventano convinzioni. E rilasciano pensieri, il diavolo può depositare pensieri nella nostra mente, che ci rinforzano continuamente, elastici emotivi che ci riportano a quel momento e lo viviamo come se fosse oggi, ma non è vero. E quindi dice, vedi, è proprio così. È un'opera demoniaca. Ecco perché la battaglia. Ecco perché è importante conoscere le dinamiche della mente. Ecco perché i pensieri superbi e le svalutazioni sono quello che ci impediscono la conoscenza di Dio. Perché? Perché Dio si conosce quando noi conosciamo quello che Lui pensa di noi, lo accettiamo e lo viviamo. Allora siamo uno con Dio. Dio tanto ha voluto togliere di mezzo la mente corrotta, la mente contaminata, la mente convinta che non serve l'amore, che ha mandato il suo unico figlio a morire per noi perché con lui su quella croce finisse quella mente corrotta. Dice Paolo che ecco, noi ora abbiamo la mente di Cristo. Capite che vuol dire? Arriva Gesù, appare e dice cambiate la mente. Perché il regno di Dio è arrivato. Quindi c'è qualcosa qui che noi, non, come cristiani, come chiesa, non riusciamo ad agguantare. I cristiani oggi o diventano psicologi, psicoterapeuti, counselor, quello che volete, e fanno solo quello, non pregano, non parlano di Gesù. Certamente se fai questo con chi non crede in Gesù Cristo è giusto deontologicamente, eticamente non farlo, ma dico. Noi sappiamo che se poi, dopo che hai abbattuto le fortezze, non edifichi Cristo nella persona, domani si riformano, ripartono. Ecco il segreto di 2 Corinzi 10:3-5. Dalla decisione alla nuova mente, dico io, abbatti le fortezze, ma rendi i pensieri obbedienti al Messia, perché sennò domani li sei da capo. Come fai a rendere i pensieri obbedienti al Messia? Se lo accetti, se accogli il suo nome, se riconosci di essere suo discepolo, se riconosci di essere suo e di voler fare solo la sua volontà, qualsiasi cosa ti proponga la vita, allora sì, allora diventi obbediente ai pensieri del Messia. Altrimenti no. Ecco perché il credente carnale è sempre in balia della vecchia mente, pur essendo rigenerato nello spirito. Io questa frase la dico così, non so quanti la capiranno, ma non ho tempo di svilupparla. E ve la lascio così come mi è venuta. Quindi, che cosa possiamo fare per disinnescare l'attivazione? Di cosa? Dei ricordi di rinforzo, delle convinzioni, di questi parassiti della mente. Noi dobbiamo disinnescarli, distruggerli. Chi è che ha distrutto la vecchia natura, l'uomo vecchio modo di pensare? Gesù, dove sulla croce, quando è morto con quella carne, con quel corpo addosso, rappresentando me, voi, tutti gli uomini di sempre. Quindi è lì l'origine di ogni potenza, è lì l'origine della vita. Il tipo di vita che vivi dipende dal tipo di morte con cui muori. E se sei morto in Cristo, puoi vivere la nuova vita. Altrimenti no. Cioè se ti riconosci suo, è rappresentato da Lui su quella croce, anzi messo in Lui su quella croce, con Lui sei morto. Non ti è successo fisicamente, Lui l'ha fatto per te, ma Dio ti considera morto al peccato e vivente per Lui in Cristo Gesù come strumento di giustizia. Cambia completamente la prospettiva di vita e la tua mente inizia a rinnovarsi. Paolo dice: rinnovate lo spirito della vostra mente, non accettate i pensieri del mondo, che sono tutti per la sopravvivenza. Gesù disse: non vi preoccupate di quel che mangiate, bevete, vestite, ci pensa il Padre a questo. Voi preoccupatevi di fare la mia volontà, di rappresentare me, la mia persona potente su questa terra, il Re, e preoccupatevi della salvezza. Il resto ci penso io. Queste sono le parole di Gesù. Rinnovate la mente, perché questo regno è arrivato. Rinnovate la mente. Cioè, capite ora che cosa sto dicendo. L'amore è l'ambiente di sviluppo e consolidazione dell'attaccamento sicuro. Il combattimento spirituale elimina l'attivazione dei parassiti. Quando noi combattiamo e cacciamo i demoni, quindi noi ora dopo pregheremo e pregheremo così per cacciare questi parassiti dalla nostra mente, per dire basta, per decidere. E una volta, vedete, divenuti consapevoli di quelle che sono le dinamiche parassite a cui ci siamo assoggettati inconsapevolmente per così tanti anni, noi possiamo decidere di cambiare e di prendere azione spirituale, di iniziare a combattere e cacciare questi abusivi che hanno sfruttato le situazioni di allora per farci vivere in prigione. E la disattivazione dei parassiti consiste nel cacciarli e nel rendere la nostra mente soggetta all'obbedienza al Messia. Questo è ciò che manca. Ve l'ho spiegato in tanti modi in queste passate sessioni. Se non combatti la buona battaglia, alla prima occasione i parassiti si riattivano, le convinzioni svalutanti ripartono, ricominciano pensieri superbi, ricostruiscono le fortezze e risiamo in balia delle vecchie decisioni infantili. Quindi quando un cristiano mi dice: ma non è importante combattere contro il diavolo, ma non hai letto la Bibbia? Io non lo so, non riesco. Ovviamente che è fondamentale, così come è fondamentale vivere nella giustizia, l'abbiamo sempre detto, cacciate i demoni e vivete nella giustizia, cioè rendete i vostri pensieri obbedienti al Messia, fate quello che Lui dice, Gesù dice di fare quello che Lui dice, questa è l'obbedienza al Messia. Da dove si passa? Dal perdono e dall'accettazione del dolore, che non è che possiamo estirparci il dolore, non siamo immuni dal dolore, non possiamo togliercelo, noi possiamo accettarlo. Anche questa è una cosa lunga, non ci voglio entrare. Ma si passa dal perdono, si passa dalla fiducia, dalla speranza e dall'amore. Ricordate, Paolo dice fede, speranza e amore, ma fede cambiamolo con fiducia. E quindi sono queste a pensare che lui non poteva ricevere amore, non, cioè, era convinto che la cosa importante da fare è che lui desse agli altri quello che volevano, ed era convinto sostanzialmente di non valere di fondo. Molte altre cose possono essere dette, ognuno le trovi dalla storia che ho raccontato, quali potevano essere, e che, di cosa era convinto degli altri? Era convinto delle cose, ecco perché lui dice, ma quella che rimane, che resta per sempre, l'amore, perché? Perché è nell'amore che tutto prende, e dice, Dio è amore, lo dice Giovanni, nella sicurezza che la verità è sempre con noi. Chi è che non è imprevedibile? Chi è che è sempre prevedibile nell'accudirci e nell'offrirci il suo amore, disposto a ricevere anche il nostro amore, ad avere una relazione intima affinché diventiamo uno con lui? Chi è questa persona eccezionale? Gesù. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché stia sempre con voi. Gesù, il suo Spirito, non ci tradiscono mai, sono sempre con noi. Avendo tempo, la volta prossima vedrò se riesco a parlarvi di rigenitorizzazione, una parola un po' strana, ma che ci serve a capire come, in modo efficace, possiamo rendere la nostra mente soggetta ai pensieri del Messia, cambiando il riferimento dei valori degli insegnamenti che ci hanno portato a fare scelte di sopravvivenza, cambiando con quelle che Dio ci offre, facendone scelte di vita e non più di sopravvivenza. Quindi l'invito è alla volta prossima, per poter ulteriormente approfondire questo argomento. Vi dico soltanto che da questo che avete sentito stasera, l'attualità del nuovo comandamento evangelico è essenziale. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Per concludere vi dirò che quando abbiamo pianto insieme, io e Adamo, al momento in cui si è reso consapevole e si è dichiarato bisognoso di amore, è scattato qualcosa. Adamo è musulmano e avrà modo di poter, spero, perché qui viene la parte più difficile per lui e anche per me, perché questa edificazione nell'obbedienza al Messia trova un ostacolo. E quindi la grandezza della demolizione delle fortezze, se non trova poi l'edificazione nel Cristo, rischia di essere vanificata. Preghiamo per Adamo, perché possa trovare la felicità e la pace nel Signore Gesù. Bene, con questo vi saluto e vi rimando a mercoledì prossimo, perché possiamo tutti rinnovare la nostra mente e seguire il Signore Gesù. Da Siena, Canto Nuovo, un abbraccio a tutti e un grande saluto nella pace di Dio.